Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio della Santa Eucaristia uniamo la nostra preghiera per chiedere gli uni per gli altri la grazia dello Spirito Santo, l'illuminazione interiore perché la parola del Signore possa veramente avere frutto nella nostra vita.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 26, dal versetto 2 al 23. In quei giorni Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele per ricercare Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sulla collina di Achilah, di fronte alla steppa presso la strada, mentre Davide si trovava nel deserto. Quando si accorse che Saul lo inseguiva nel deserto, Davide mandò alcune spie ed ebbe conferma che Saul era arrivato davvero. Allora Davide si alzò e venne al luogo dove si era accampato Saul. Davide notò il posto dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul dormiva tra i cariaggi e la truppa era accampata all'intorno. Davide si rivolse ad Achimelech, l'ittita, e ad Abisai, figlio di Zeruiah, fratello di Joab, dicendo: «Chi vuol scendere con me da Saul nell'accampamento?» Rispose Abisai: «Scenderò io con te». Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i cariaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io lo inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide soggiunse: «Per la vita del Signore, solo il Signore lo colpirà, o perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene». Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul, e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò, tutti dormivano perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner, figlio di Ner: «Abner, vuoi rispondere?» Abner rispose: «Chi sei tu che gridi al re?» Davide rispose ad Abner: «Non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? E perché non hai fatto la guardia al re, tuo signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re, tuo signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore siete degni di morte, voi che non avete fatto la guardia al vostro signore, al consacrato del Signore. E ora guarda dove la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo». Saul riconobbe la voce di Davide e disse: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Rispose Davide: «È la mia voce, o mio Signore». Aggiunse: «Perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in me? Ascolti dunque il Re, mio Signore, la parola del suo servo. Se il Signore ti incita contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di partecipare all'eredità del Signore, dicendo: va a servire altri dei. Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, ora che il re di Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una pernice sui monti». Saul rispose: «Ho peccato. Ritorna, Davide, figlio mio. Non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono completamente ingannato». Rispose Davide: «Ecco la lancia del re, passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 45-49. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo sesto, versetti 27-38. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede. Chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Amate i vostri nemici. C'è un rischio, pensavo, di fronte a questo comandamento del Signore, che non è solo nostro di oggi. Di fronte a questa pagina, così famosa d'altronde, a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. C'è il rischio di presentare questo comandamento di Gesù come una tale e assoluta novità, così nuova da uscire addirittura dai comandamenti di Dio, dai comandamenti della legge, e da diventare un ideale, con la conseguenza che è impraticabile e che quindi va inteso in qualche modo come un'aspirazione, ma non come un comandamento, come un ideale. Molto spesso un ideale, poi sentiamo dentro di noi, non proponibile. Mentre invece, a me pare, l'evangelista Luca interpreta l'insegnamento di Gesù, indubbiamente. Gesù non ha lasciato scritti di suo pugno, e sono gli evangelisti che ci riferiscono l'insegnamento di Gesù, come Matteo, così troviamo anche in Luca il famoso discorso della montagna, che indubbiamente ha al centro questo comandamento, soprattutto in Luca. Non ci presenta queste parole di Gesù come qualcosa di assolutamente nuovo, anche se è chiaro che è una grande novità, ma non nel senso in cui spesso noi intendiamo, perché vediamo nel Vangelo di oggi, è bene chiarirlo subito, Gesù fa il confronto e argomenta in questo modo, dicendo: se voi non fate così, che differenza c'è fra voi e i peccatori? Allora, i peccatori nei Vangeli sono una categoria, non è una categoria fissa, e sì, è chiaro, ma non è nel senso che tutti sono peccatori. C'è un senso secondo cui tutti siamo peccatori, ma non possiamo intendere queste espressioni in questo modo, perché altrimenti svanisce l'argomentazione, l'argomento di Gesù sparisce. Non fanno così anche i peccatori, cioè i peccatori sono coloro che nella prospettiva di Gesù, dei Vangeli, vivono fregandosene totalmente della legge di Dio, dei comandamenti. Noi siamo tutti sono peccatori, anche i giusti peccano 7 volte al giorno, ma sono coloro che impegnano la loro vita e mantengono il riferimento continuo, quotidiano, con il Signore, con i Suoi comandamenti. Camminano nella via del Signore, nei Suoi comandamenti. Questi sono i giusti. Tutti i giusti hanno bisogno del perdono, si capisce? Ogni giorno. Poi ci sono quelli che sono chiamati peccatori, pubblicani, coloro che cioè programmaticamente non tengono alcun conto della via di Dio. Gesù argomenta, come vediamo qui: non fanno così anche i peccatori fra di loro? Se voi amate solo quelli che vi amano, che cosa fate di particolare? Vedete che Gesù presenta questo come la caratteristica, secondo l'interpretazione di Gesù, ben inteso, della giustizia. La via della giustizia, per essere giusti davanti a Dio, bisogna osservare i suoi comandamenti, con l'aiuto della sua grazia, sempre prevenuti dalla sua grazia, e con l'ausilio del suo perdono continuo, bisogna osservare i suoi comandamenti, impegnarsi in questo. Per Gesù, questo è il comandamento centrale di Dio, per essere giusti, per camminare nella via di Dio. Mi sembra che questo sia importante da chiarire fin dall'inizio. Ora, guardiamo più da vicino il Vangelo di oggi. Lo vedremo tra questa domenica e la domenica prossima, che completerà il discorso di Gesù nel Vangelo di Luca. Quindi abbiamo questa domenica e la domenica prossima. Domenica scorsa abbiamo considerato le beatitudini e oggi abbiamo la prima parte. Luca, nel suo Vangelo, organizza la tradizione dell'insegnamento di Gesù in due grandi comandamenti, solo due. Matteo fa un commento a diversi comandamenti della legge, per mostrare come Gesù li interpreta. Invece Luca riassume tutto in due grandi comandamenti e oggi consideriamo il primo. Il primo comandamento è: amate i vostri nemici. Il secondo comandamento, che abbiamo pure letto oggi, ma che considereremo in modo più completo domenica prossima, è: siate misericordiosi. Questi sono i due comandamenti. Il primo è amare i nemici, il secondo è siate misericordiosi. E tutto questo per essere figli di Dio, dice, perché possiate veramente diventare figli di Dio, cioè assomigliare a Dio, il quale si comporta così, il quale è buono con chi è ingrato e con chi è cattivo. Questo è l'argomento del Vangelo, chiaramente. Per essere figli di Dio, non per essere qualcosa di assolutamente speciale, per essere normalmente figli di Dio, cioè considerati assomiglianti, coloro che camminano nelle vie di Dio, cioè che cercano di attuare con l'aiuto della sua grazia le caratteristiche del volto di Dio. Dio è giusto, Dio è misericordioso, Dio ama. Ecco allora, Luca riassume tutto nel comandamento: amate, il primo di questi due comandamenti, amate i vostri nemici. Chi sono i nemici? Se noi stiamo a questo testo, i nemici chi sono? I nemici sono coloro che ci maledicono, coloro che ci trattano male, dice così, coloro che ci colpiscono in qualunque modo, coloro che pretendono di prenderci le nostre cose, vedete, è detto in modo molto generico, molto generale, però anche vediamo che, secondo Luca, qui è la vita quotidiana, è la vita. Li chiama nemici coloro che ci trattano male, coloro che si suppone ingiustamente, naturalmente. Almeno secondo chi subisce, secondo questa presentazione dei nemici, è chiaro che si ritiene che noi subiamo un'ingiustizia o un maltrattamento o un'offesa ingiusta. Noi, è chiaro che questo va sempre ricordato, anche noi molte volte forse facciamo altrettanto, ecco, e quindi ci si mette nella prospettiva in questo Vangelo di uno effettivamente che ingiustamente subisce un maltrattamento, un'ingiustizia nei rapporti, con gli altri, cioè chi sono chiamati nemici. Mi pare che sia così secondo Luca. E quindi questo comandamento, amate i vostri nemici, dobbiamo un attimo notarlo questo, continua a parlare di nemici. Non dice che dobbiamo amare i nemici quando diventano buoni, quando ci danno ragione. Li continua a chiamare nemici. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi maledicono, che vi maltrattano, eccetera. Come reagire? Questo è il senso del comandamento. Già l'espressione stessa, non solo qui, c'è anche nell'Antico Testamento questo, già la stessa espressione mostra che c'è una lotta. C'è una lotta, secondo Gesù, questa lotta deve essere dentro di noi, non fuori di noi. La lotta deve essere dentro di noi, cioè come reagire a un'ingiustizia, a un'offesa. Reagire con gli stessi mezzi è quello che spesso si fa. Pan per pane, focaccia per focaccia, con gli stessi mezzi. Io sono offeso e rispondo, reagisco a questo. Oppure potrebbe essere il suggerimento lasciar perdere. Ma non è questo lo spirito del comandamento di Gesù, perché dice amate, amate i nemici, non vuol dire lasciar perdere. In realtà, secondo Gesù e anche secondo gli apostoli, faremo un esempio in Paolo, e Paolo riassume l'insegnamento di Gesù parlando di vittoria. Bisogna vincere questa battaglia. Amando i nemici, questa è la vittoria. Non bisogna lasciar perdere, bisogna vincere. Vincere quella lotta che è dentro di noi, mediante l'amore per i nemici. È possibile questo? Secondo quello che io capisco della pagina di Luca, cioè Luca ci presenta l'insegnamento di Gesù come un ideale, ecco, lontano, un'aspirazione ideale o come un comandamento da praticare. È un comandamento non optional, non eventualmente se uno vuole, non un consiglio, ma una cosa da praticare per essere figli di Dio. Notate che non dice neppure per essere discepoli di Gesù, dice per essere figli di Dio, per considerarsi figli di Dio. Io credo che lo presenta come un vero e proprio comandamento. E quindi la domanda è: come si fa? C'è un metodo? C'è un cammino? E mi sembra che esprima questo cammino. Io lo leggerei così. Mi pare che dobbiamo considerare le varie espressioni che troviamo sinteticamente nel brano che consideriamo come i mezzi, come le vie da percorrere per attuare il comandamento dell'amore dei nemici. Che tutti abbiamo dei nemici. Io ho sempre pensato che non avevo nemici nella mia vita, anche se qualcuno me lo sono inimicato comunque la mia vita, ma io ho sempre pensato che non avevo nemici io. Forse l'altro aveva me come nemico per il mio comportamento, naturalmente, ma io non ho mai pensato di avere. Ma non è vero fino in fondo. Fino in fondo non è mai vero. E c'è sempre qualche cosa per cui noi teniamo le distanze. Ecco, c'è sempre, è dura nella vita questo, amare i nemici. E mi sembra che quello che Gesù suggerisce sia un cammino praticabile, non dico facile, ma praticabile, perché spiega lui come si fa, cosa vuol dire amare i nemici. Anzitutto vuol dire benedite quelli che vi maledicono. Questo è possibile. Non dico sia facile, questo è possibile però. Amare, in questo caso, sono tutte cose molto concrete. Vuol dire dire bene di coloro che dicono male di noi. Spesso noi diciamo male anche noi degli altri e non sempre neanche per reagire. Ecco, ma per presentare male, ecco, l'altro. Dire bene dell'altro. Dire bene non per far finta, non come una finta, ma trovare il bene nell'altro. Benedite quelli che dicono male di voi. Poi dice, pregate per quelli che vi trattano male. È sempre possibile questo. Questo significa amare. Non si parla qui di un sentimento di immediatamente, di un sentimento di simpatia. Quello non è. È chiaro che non è simpatico uno che mi offende. Non è che posso trasformare immediatamente l'antipatia, ecco, in un sentimento di simpatia. Ma posso pregare però. Poi aggiunge di fare del bene. Si possono sempre fare delle azioni buone verso l'altro. Noi troviamo nella legge, nella Torah, nella legge del Signore, l'insegnamento simile. Se tu sei per la strada e il bue o l'asino, o meglio pare che dica l'asino, l'asino del tuo nemico è caduto in un fosso, tu vai, tu devi andare lì e aiutare il tuo nemico a tirare fuori l'asino. I rabbini in questo aggiungono dei casi estremi che però sono utili a capire anche il comandamento di Gesù. Il loro commento, ricordo, è fanno un caso più difficile. Cioè, se tu sei per la strada e incontri l'asino del tuo amico che è caduto in un fosso e l'asino del tuo nemico che è caduto in un fosso, tu devi aiutarli tutte e due, naturalmente, perché è chiaro, se devi aiutare quello del nemico, anche quello dell'amico, ma il problema che loro pongono è quale dei due per primo devi aiutare. Devi aiutare per primo quello che è più carico, che sta peggio? No, devi aiutare per primo quello del tuo nemico. Perché è il tuo nemico? Cosa ci vuol dire questo? Vuol dire che la lotta è dentro di te, cioè il comandamento non si occupa di come sta l'asino, di quale asino è così messo peggio per stabilire la gerarchia del tuo aiuto, si occupa del tuo cuore. Tu sei più facilmente incline ad aiutare il tuo amico piuttosto che il tuo nemico. Allora per primo devi aiutare il tuo nemico. Noi vediamo che qui già l'espressione amare i nemici implica una lotta interiore, sempre. E il comandamento anche di Gesù, amate i nemici, implica questa lotta e Gesù ci comanda, cioè desidera che noi vinciamo questa lotta. Questo è il senso del comandamento. Paolo riassume tutto l'insegnamento di Gesù dicendo non fatevi vincere dal male, ma vincete il male con il bene, facendo del bene, facendo delle cose buone. E questo è l'insegnamento che noi abbiamo qui. Naturalmente è chiaro, anche questo forse, spero che sia giusto quello che dico, ecco, forse va precisato. Questo non sono norme questi comandamenti, che debbono regolare i tribunali della vita sociale, che ci devono pure essere. Non sono norme che devono regolare i rapporti nella società, cioè delle leggi, ecco perché questo non sarebbe possibile. Sono l'espressione delle vie di Cristo. Noi abbiamo degli esempi di come Paolo ha capito questo insegnamento. Finisco dicendo, ricordando quello che Paolo, per esempio, dice nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo sesto, dove interviene sul fatto scandaloso per lui che due discepoli di Gesù, due cristiani della comunità di Corinto, hanno una questione fra loro due. Non si sa perché, forse per un'eredità, questioni pecuniarie, hanno una lite e portano una causa fra di loro e portano questa lite davanti al tribunale dei pagani, al tribunale della società. Quindi aggiungendo, per secondo Paolo, uno scandalo, cioè una bella testimonianza questa, dice Paolo. E dice, la prima cosa che Paolo dice, non avete qualcuno nella comunità che faccia da giudice? Quindi Paolo considera che ci vuole. Non si può solo dire rinunciate, ci vuole anche l'aiuto, ci vuole un giudice. Non avete qualcuno di cui vi fidate che faccia da giudice e che dirima la questione? Invece di andare a testimoniare il contrario davanti ai pagani, litigando fra voi, questa è la prima preoccupazione di Paolo, che come vediamo ammette, anzi prevede che ci sia un regolamento, un giudizio, un tribunale interno, diciamo. E questo non può mai essere cancellato. Però Paolo aggiunge un'altra cosa, dicendo, senza considerare che è già una perdita per voi, è già una sconfitta il fatto che litighiate fra voi. Perché piuttosto non rinunciate al vostro possesso? Quando dice così non elimina la prima parte, ma dice la cosa più importante, quelle che lui chiama le vie di Cristo. Cristo ha rinunciato ai suoi diritti. Come vediamo, anche questi comandamenti non sono comandamenti che possono essere le leggi dei tribunali, della giurisprudenza, no, non si tratta di questo. Si tratta di una cosa però molto più importante, secondo Gesù, secondo l'Apostolo, lo spirito, con quale spirito noi abbiamo. È questo lo spirito con cui noi ci rapportiamo ai nostri, tra virgolette, nemici. Ecco, l'ho tenuta anche forse troppo lunga. Chiediamo l'aiuto del Signore, perché nel nostro cuore c'è sempre bisogno del suo aiuto per attuare questo comandamento. Chiediamo l'aiuto del Signore mentre preghiamo per il bene del mondo e per la pace. Diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché noi cristiani, vivendo secondo gli insegnamenti di Gesù, possiamo contribuire alla pace, al bene del mondo, alla interruzione della catena di vendette, dei soprusi. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare in questi giorni preghiamo per Papa Francesco, perché il Signore gli dia forza, coraggio e anche in questa fase di infermità possa dare il suo insegnamento con la sua vita, la sua sopportazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i governanti delle nazioni, perché abbiano il timore di Dio, sapendo di avere in mano le sorti degli uomini, perché abbiano senso di giustizia, di equità, Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i fedeli di tutte le religioni del mondo, perché il Signore accolga anche il loro atto di culto e di venerazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i nostri bambini del catechismo. Che il Signore li benedica e ascolti la loro preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Concludiamo le nostre suppliche. Sono stato un po' troppo lungo nell'omelia. Raccogliamo tutte le intenzioni, dalla pace a tutte le altre intenzioni, nel mondo vicino a noi, nelle nostre case. Preghiamo per tutti quelli che hanno più bisogno, per i morenti, per i morti. Oggi ricordiamo anche il papà di Claudio a Delfo, questo è un caregiorno della sua partenza. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.